Un nuovo caso di dossieraggio, l'ennesimo quest'anno, è al centro della scena politica, con accessi a banche dati ufficiali e hackerando i sistemi informatici del Ministero, un'agenzia di investigazioni, secondo la Procura di Milano, ha fornito informazioni a soggetti tra i più disparati, dai politici agli imprenditori, raccogliendo illegalmente i dati, e tra loro anche tra le persone spiate anche il presidente del Senato. Meloni parla di avversione, i magistrati di rischio per la democrazia. A proposito di democrazia, sotto la lente c'è il voto in Georgia che ha consegnato la maggioranza al partito filorusso già al governo, ma con un'elezione fortemente contestata dalle opposizioni che parlano di brogli. Il tutto mentre gli Stati Uniti si preparano al grande rito democratico del loro voto martedì prossimo, tra poco più di una settimana, per scegliere tra Kamala Harris e Donald Trump. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Evviva i problemi tecnici.
Sì, sì.
Mattino di Simone Spezia.
Lunedì, traffico, ora legale e Spezia. Io chiedo l'aiuto da casa.
Giusto, giusto. Sì, sì, ha ragione poi l'ascoltatore, dice mettiamoci anche qualcosa di allegro, la Ferrari vittoriosa in Messico, siamo ben contenti, scusate, ma io sportivamente sono concentrato sulle 5 pappine che ci ha rifilato la Fiorentina e quindi c'era un po'...
La risposta è no.
Sì, tra l'altro Mario Draghi, altro romanista. Funziona questo esperimento Yuri? Cioè, mi è piaciuto, bene, bene.
No.
E no, caro Luciano, gli altri casi di dossieraggio non si sono persi per nulla nelle nebbie romane. Anzi, è tutto apertissimo, tutto in piena discussione. Questi archivi del Ministero dell'Interno, della Guardia di Finanza, dell'Antimafia, quelli tributari, ma quanta gente ci può accedere? Abbiate pazienza, volete dircelo, darci qualche elemento in più, gentilmente? Perché insieme a casi enormi come questo, si parla di 160.000 dati o quantomeno dossier scaricati e presi da questa agenzia di investigazione sulla quale sta indagando la Procura di Milano, che si chiama Equalize, ci sono tanti piccoli casi. Vi ricordate che qualcuno ne abbiamo raccontato? È difficile non avere la sensazione che il sistema delle banche dati più importanti relative alla sicurezza di questo paese, ossia quella del Ministero dell'Interno, tanto per dare un'idea, quella del Ministero della Giustizia, siano estremamente vulnerabili. Non ci spingiamo a dire collabrodo, però un grado di vulnerabilità molto alto. Cosa è emerso a partire da venerdì e nel fine settimana di un sistema portato avanti da un gruppo di persone e aziende per accedere illegalmente a queste banche dati dello Stato, per avere informazioni di vario tipo su personaggi in vista o meno in vista, su aziende, ci sono indagini che riguardano fidanzate, fratelli, relative per esempio all'eredità del vecchio. Indagini sul presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini, messe in piedi forse dallo stesso fondatore di questa azienda, di questa Equalize, con poi le alte cariche istituzionali, Ignazio La Russa e i figli. Ah sì, c'è anche Alex Britti, vero? In mezzo a questa vicenda. Una sessantina di indagati. Dunque, iniziamo così questo lunedì 28 ottobre alle 6:35 minuti e 17 secondi con Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza e in redazione, ponendoci fondamentalmente a fronte di queste notizie di cronaca una serie di domande ci sarebbero da farsi, però ce n'è una fondamentale. Allora, oltre a questa vicenda che sta emergendo in queste ore, sulla quale iniziamo ad avere qualche dettaglio giudiziario, fatemi dire per inciso forse eccessivo, perché come al solito e senza nessun controllo le intercettazioni di qualsiasi indagine iniziano a circolare e sono sui giornali in qualsiasi modo, ma questa è una cosa, lo ammetto, è una cosa che spaventa moltissimo, perché un'intercettazione può mostrificare un indagato in maniera permanente senza che questa persona abbia la possibilità di reagire. Bisognerà vedere quanto reggeranno queste accuse per le singole persone all'interno di questa indagine. Al momento noi abbiamo di fatto quasi solo la posizione dell'accusa. Ci sono però degli elementi molto rilevanti, tra cui ovviamente i dati sottratti alle banche dati del Ministero dell'Interno. Però pochi giorni fa abbiamo appreso e l'abbiamo raccontato da queste parti con ampio risalto di un hacker che è riuscito a penetrare nei server del Ministero della Giustizia. Non stiamo parlando, che già sarebbe grave, nei server di un comune di 5.000 abitanti, nei server del Ministero della Giustizia, scaricare fascicoli processuali, effettuare le ricerche che voleva, ottenere chiavi di accesso alle email di decine di magistrati. Nome utente e password, e quindi potenzialmente accedere, non sappiamo se l'abbia fatto, alle email private e lavorative dei magistrati. Poi la storia del caso Striano, del quale si sta ancora valutando l'estensione ed è in corso l'indagine da parte della Procura di Perugia, quell'ufficiale della Guardia di Finanza, se vi siete persi qualche pezzo, che ha scaricato decine di migliaia di dossier dalle banche dati dell'antimafia. È un caso anche politico di dimensioni enormi. Poi, a margine, non collegato ovviamente a banche dati ufficiali, però banche dati di un grande istituto di credito, il bancario di Bitonto che si è trastullato, ammesso che non l'abbia fatto per conto di altri naturalmente, nell'andare a verificare la situazione bancaria di centinaia di personaggi noti tra vertici istituzionali e VIP di vario genere, compresi cantanti, come abbiamo raccontato ampiamente. Ora, tutto questo, una domandina sulla sicurezza della nostra vita digitale nel complesso e su come lo Stato, che diciamo anche in un'ottica liberale tra i pochi mestieri che dovrebbe avere è esattamente quello di tutelare questo, di tutelare la riservatezza dei dati, in particolare i dati che riguardano appunto il mondo giudiziario. Beh, qualche dubbio, in tutta sincerità, dovremmo porcelo, e più in generale ragionare, come fa per esempio oggi Flavia Perina sulla Stampa, sull'impatto che ha tutto questo sulla democrazia. Quanto sono penetrabili le banche dati italiane? Quante persone hanno accesso a queste banche dati? Come si può stringere un po' il numero degli accessi? Che livelli di sicurezza ci sono intorno alle più alte cariche dello Stato e di governo? Che livelli di sicurezza ci sono su di noi e sulle nostre informazioni? Guardate, titola secondo me molto bene oggi La Verità, e adesso ve lo vado a recuperare perché è un po' lo snodo, a prescindere naturalmente dall'allarme per la democrazia, ovvio, e tutti i ragionamenti alti che possiamo fare. Con poche migliaia di euro siamo tutti sotto controllo. questa agenzia, stando alla ricostruzione dei magistrati, aveva un prezziario che andava da un dossier semplice, un dossier un po' più complesso da 5.000 euro e un dossier da 15.000 euro che conteneva praticamente tutto. Con una serie di elementi e addentellati ulteriori, cioè il fatto che uno di questi uomini si sospetta che avesse rapporti con i servizi segreti, che si sta indagando se ci siano contatti con aziende che si occupano delle cosiddette copie forensi. Che cos'è la copia forense? Ti indagano, ti sequestrano o ti arrestano, tanto per dare un'idea, ti sequestrano il cellulare e fanno una copia forense. Da questa copia forense ricercano con parole chiave le cose che gli interessano all'interno delle intercettazioni, cioè quelle che riguardano l'indagine della quale si sta parlando. Se tu ottieni la copia forense, però non ottieni solamente quello che hanno ricercato i magistrati nel momento nel quale fanno la loro inchiesta, ma tutto, letteralmente tutto, dalla tua cronologia di navigazione, passando per le email che ti sei scambiato, i messaggi con il tuo compagno o la tua compagna o con tua moglie o con tuo marito o con i figli o con il tuo medico per parlare della malattia che hai. Questo è una cosa pazzesca se ci pensate, e l'impatto che ha tutto questo senza un adeguato livello di controllo è letteralmente spaventoso, perché ancora una volta riguarda tutti noi. Cioè, se il mercato delle informazioni è questo, chiunque voglia colpire ciascuno di noi, anche il nostro vicino di casa che ce l'ha con noi, o il nostro come possiamo chiamare avversario lavorativo, o quello che per il quale si sta concorrendo ad una promozione in un posto di lavoro, ebbene questa persona, se è una persona diciamo non pulitissima, questo lavoro lo può fare. È francamente terrificante, a prescindere naturalmente da un rischio democratico che mi pare evidente, perché quando si vanno a dossierare i personaggi politici più importanti del paese è evidente che c'è un problema su questo fronte. Tant'è vero che gli stessi magistrati di Milano parlano di rischio per la democrazia. Questo è la notizia più importante dall'Italia, la notizia sulla quale ragionare, mi pare di poter dire, dall'Italia nella giornata di oggi, e sulla quale senza ombra di dubbio torneremo nei prossimi giorni. Dall'estero i fronti sono talmente tanti da far sragionare, perché naturalmente c'è il Medio Oriente, con l'Egitto che ha appena proposto 2 giorni di tregua, che sono poca cosa, però sarebbero 2 giorni di tregua per la liberazione degli ostaggi. E nel momento nel quale ci dovesse essere la liberazione degli ostaggi, naturalmente le cose, la tensione si allenterebbe. Ieri tra l'altro è stata una giornata nella quale i manifestanti hanno interrotto, alcuni manifestanti hanno interrotto il discorso di Netanyahu durante una cerimonia di commemorazione, gridando vergogna.
Mishpachot yekarot.
Ed ecco qua, mentre sembra, per così dire, piuttosto relativamente tranquilla la situazione con l'Iran, dopo che Israele ha colpito nella notte di venerdì il paese in una risposta alla selva, in questo caso i missili che sono stati spediti da Teheran contro Israele, nel senso che l'Iran al momento non sembra intenzionato a reagire, e Israele non sembra intenzionato ad andare oltre, e quindi l'idea che c'era inizialmente di colpire impianti petroliferi o colpire le installazioni nucleari non sembra essere pronta. Il resto è il racconto che conoscete perfettamente di un dramma umanitario che si sta svolgendo a Gaza e in Libano, dove 1.200.000 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case e 400.000 bambini, dati UNICEF in Libano, sono stati sfollati nelle ultime 3 settimane. Quindi gli altri due fronti, mentre Israele colpisce l'Iran, gli altri due fronti restano aperti. E poi c'è la Georgia, dove la commissione elettorale ha sentenziato la vittoria del partito di governo, sogno georgiano, partito filorusso. La presidente, che scadrà a metà dicembre, non ha riconosciuto il risultato e si è di fatto messa alla testa dell'opposizione, dicendo che questo voto è stato sporcato da Mosca. Gli osservatori internazionali hanno riconosciuto tutta una serie di violazioni mentre avvenivano le operazioni di voto, non tanto all'interno delle urne quanto fuori, con minacce e tentativi di corruzione. Per conto suo, sogno georgiano riferisce ai sospetti irregolarità in 17 seggi, uno 0,1% del totale. Sogno georgiano governa il paese dal 2012 ed è stato fondato da un miliardario, Bizina Ivanishvili, che ha la gran parte dei suoi interessi finanziari in Russia. E poi naturalmente gli Stati Uniti che stanno andando al voto tra meno di una settimana. Poi alle 8:35 ci torneremo e ne parleremo. Naturalmente è stata una nottata ancora una volta di comizi: Trump al Madison Square Garden di New York, per Harris un nuovo discorso accurato, e Michelle Obama che definisce Trump bugiardo e incompetente. Segnalo che nella nottata al Madison Square Garden c'è stato uno degli speaker che si è lasciato andare ad affermazioni razziste nei confronti dei portoricani, e questo potrebbe avere un impatto su uno degli stati chiave, che è la Pennsylvania, dove questo voto pesa molto. Se non vado errato, i discendenti sono in Pennsylvania, sono circa mezzo milione di discendenti di portoricani. Questo il quadro di giornata. Il traffico:
la Napoli-Bari, per la Palermo-Messina, per il Terzo Valico, per la TAV, per il tunnel del Brenno.
24 mattino.
Aiutami un cenotta come me a capire. Quando si discute tra persone, noi della strada, no? Siamo tutti spiati, siamo tutti osservati, non c'è più vita privata. Se apri un'app sanno tutto di te. E allora perché questi personaggi devono avere qualcosa da nascondere? Non dovrebbero avere niente da temere, no?
Caro Simone, le banche dati vanno bene per tutto tranne per essere incrociate e sconfiggere o ridurre meglio l'evasione fiscale.
Questo non è malaccio, caro ascoltatore. Io non so, cara ascoltatrice, lei sarebbe contenta di avere dei politici ricattabili tramite dossier? Io, guardi, veramente non... Io su questa storia del non avere nulla da nascondere, no, cioè non c'è nulla da sapere finché non decido io che c'è qualcosa da sapere, in tutta franchezza. Cioè è un'idea questa qua della casa di vetro e della casa di vetro totale, che è un'idea radicalmente sbagliata, se mi permette, perché non è rispettosa della dignità umana, delle persone, della dignità della politica. Poi naturalmente qua possiamo discutere all'infinito, magari voi vorreste sapere esattamente cosa si dice al telefono Giorgia Meloni con Narendra Modi o con Joe Biden o con Donald Trump, oppure che cosa fa il ministro Crosetto mentre chiacchiera con sua moglie o si scrive con i figli. Mi sembra una cosa assurda, barbara e indegna di un paese civile. Lo dico francamente, sapendo di essere in minoranza, perché qua tutti quanti vorrebbero sapere tutto di tutti. So che sono in minoranza e vabbè, mi tengo questa minoranza con grande serenità. Scusate, a proposito di questioni di dignità e di politici, sta girando molto questa foto del ministro Sangiuliano, diffusa ieri da Report, subito dopo quel graffio, quella botta che ha preso, non sappiamo, presumibilmente a Maria Rosaria Boccia, con questa specie di squarcio che gli attraversa il cranio. Anche qua, non pensate che ci sia anche una violazione della dignità dell'uomo che ormai si è dimesso e ha lasciato quell'incarico? Poi magari ci arriviamo, ne scrive Corrado Ocone sul Libero, secondo me in maniera adeguata. Dunque, altre ore di maltempo in Liguria, nella quale tra l'altro si sta votando. Oggi non ne parliamo di tutto questo per il semplice fatto che si vota anche oggi, quindi sarà uno dei temi di domani, naturalmente. Ci sono stati una serie di problemi. Uno dei due dispersi in Italia in queste ore per via del maltempo è in Liguria, l'altro è in Sardegna, un uomo di 62 anni scomparso sulle alture di Arenzano, nel genovese ancora interventi legati al maltempo. E torna a noi Federico Grasso, dirigente di ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Liguria, che a questo punto purtroppo diventerà quasi una presenza fissa. Buongiorno Grasso e benvenuto.
Ecco. Buongiorno, ben ritrovati a tutti i radioascoltatori di Radio 24.
Allora, dunque, che cosa, a quali fenomeni abbiamo assistito nelle ultime ore e che cosa dobbiamo aspettarci per le prossime?
Beh, purtroppo negli ultimi tre giorni la Liguria è stata oggetto di una situazione meteorologica determinata da un sistema molto lontano, nel senso una massa d'aria più fredda si è staccata dal nord Atlantico e ha puntato ad isolarsi verso la penisola iberica. Questo movimento ha innescato delle masse d'aria che dal sud sono risalite verso la nostra posizione geografica, causando dei temporali che spesso sono stati forti, organizzati e stazionari. Sono delle strutture capaci di riversare centinaia di millimetri d'acqua in 2-3 ore sempre sullo stesso territorio. Un territorio che era già saturo, perché nell'ultimo mese la Liguria è stata oggetto di diversi tipi di passaggi perturbati con abbondanti precipitazioni su tutta la regione, e questo ha fatto sì che il territorio Ligure non fosse in grado di assorbire della nuova acqua. Tutta la pioggia che è caduta è finita immediatamente in superficie, allagando istantaneamente le sedi stradali, gonfiando i bacini, soprattutto quelli più piccoli, che hanno reagito immediatamente e non sono più stati all'interno del loro alveo. E quindi abbiamo avuto esondazioni multiple, soprattutto sul centro ponente, sì. La provincia di Savona la più colpita, sia in costa che nell'entroterra. Sì.
Il Bormida addirittura è aumentato di 4 metri in un'ora e mezza, no?
Esattamente, a Ferragni abbiamo perso lo strumento, si è portato via l'idrometro, ma è uscita in almeno 5-6 punti diversi dalla Val Bormida.
Quindi non, nemmeno lo sapete perché si è portato via l'idrometro dalla violenza che ha avuto. Allora, nelle prossime ore dovrebbe esserci un miglioramento, no?
Esattamente, oggi ancora un po' di nuvolosità con finestre soleggiate che si andranno allargando con il passare delle ore, poi finalmente qualche giorno di alta pressione con temperature massime diurne ben superiori ai 20 gradi, quindi possibilità anche per il terreno di asciugarsi.
Ecco, quindi la possibilità di asciugarsi è una buona notizia, perché ci diceva che il terreno è saturo, no? Sostanzialmente, e quindi altre piogge potrebbero creare praticamente ulteriori problemi, mi sembra di capire.
Esattamente, non solo, ne potrebbero bastare molte meno per avere effetti ancora maggiori. Il 2024 si sta puntando a diventare uno dei tre anni più piovosi da quando teniamo gli strumenti nel nuovo millennio.
Nel nuovo millennio intende quindi negli ultimi 25 anni, in sostanza?
Esattamente, sì. Diciamo che l'osservatorio meteorologico gestito da ARPAL parte fondamentalmente nel 2003 e l'anno più piovoso finora è il 2014, ma a seconda di come andrà in questi ultimi due mesi potremmo superarlo.
La ringrazio, grazie per essere stato con noi, a Federico Grasso, dirigente di ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Liguria, per averci fornito questo quadro. Ultimi punti sui quali vi volevo portare. Il primo riguarda esattamente la questione dell'Iran. Le ultime ore sono state ore di dichiarazioni da parte iraniana, nelle quali si è detto sostanzialmente che Teheran si riserva il diritto di rispondere legalmente e legittimamente all'aggressione israeliana, esorta l'ONU ad assumere una posizione ferma e condannare l'accaduto. La sostanza, come riassume il succitato ministro Crosetto, è che probabilmente l'Iran non reagirà.
Non è stata una sorpresa per nessuno. Il dubbio per alcuni giorni era stati quali sarebbero stati gli obiettivi. Gli obiettivi sono stati militari o di produzione militare, per cui alla fine si pensa che l'Iran non reagirà di fronte a questa, la conseguirà la chiusa con la reazione di Israele all'attacco iraniano, per cui da questo punto di vista non dovrebbe esserci un'escalation che deriva da questo nuovo attacco. Quindi la situazione rimane preoccupante in Libano.
Questo per quanto riguarda l'Iran. A chiudere, un aggiornamento sull'Ucraina: c'è stata un'allerta aerea domenica notte per attacchi di droni lanciati dalla Russia, abbattuti 41 degli 80 droni russi lanciati contro il paese tra sabato e domenica, e la conferma sostanzialmente che sono in arrivo soldati nordcoreani, almeno la conferma è arrivata da parte ucraina. Un camion, la Russia li starebbe trasportando in prima linea a bordo di camion con targhe civili. Questo è il quadro di giornata. Il GR, a dopo.